E l'amiamo proprio Moriocho. Siamo tornati come tutti i mercoledì dalle 15.30 alle 16.30 a Moriocho Radio, il Giappone a portata di radio. Finalmente, dopo tante puntate, oggi c'è il sole. Ma non c'è solo il sole, ma ci sono io, Samuele.
E ci sono io, Francesca, l'unica inimitabile in regia, insieme oggi all'altra Francesca, che vi ricordiamo sempre, Eva, la nostra social media, ma sta imparando a fare regia a Morio, quindi se oggi sentite qualche sbaglio è colpa di Franci.
Ciao a tutti.
Ecco, ci siamo. Siamo tutti, la famiglia è sempre riunita, come al solito quando siamo qui. Ma direi che, dato che la famiglia è riunita, siamo felici, c'è il sole, iniziamo subito con la puntata. Iniziamo subito con la puntata e oggi iniziamo con una cosa che mi è in testa da almeno una settimana. Una settimana perché... una settimana fa praticamente è uscito Up, il nuovo singolo di Rosie, una cantante della Blackpink, insieme a Bruno Mars.
Ok, la prima cosa che Samu mi ha detto è stata: no, fra, è uscito Up, ma non l'hai sentita? Io sinceramente no, quindi fateci sapere al 331 14 38 923 se voi l'avete sentita, perché io personalmente non ne sapevo l'esistenza.
Ma ecco, sappiamo quindi che tu vivi in un altro mondo, infatti ragazzi, questa canzone al giorno d'oggi, proprio controllato prima di venire in diretta, si trova in cima alla classifica della Billboard 200 Global, in cima alla top 50 Global di Spotify e al 15° posto nella top 50 USA. Solo perché l'altro ieri, è uscito un nuovo disco cromacopia di Tyler the Creator, e le prime 14 posizioni della Global, della USA chart di Spotify sono occupate da questo album, ma la 15ª è Rosie, quindi è ovunque. Anche il mondo senza l'Asia, che sappiamo essere fan del K-pop, è comunque invaso da Up. L'unica sei tu, fra, che non ce l'ha.
Sì, ma che tra l'altro a me sembrava strano, no? Un duetto alla fine fatto da Bruno Mars e Rosé, che poi è l'ex membro delle Blackpink,
ecco,
no?
Ecco, ed è proprio qui che vi volevo, perché io nella scaletta ho proprio segnato questo ex membro delle Blackpink in grassetto e in rosso, perché è una cosa di cui volevo parlare assolutamente, perché questa cosa non è assolutamente vera. Noi, per cercare delle notizie, per avere dello spunto, ecco, ci informiamo e andiamo a cercare i vari articoli che ci sono, no? Su Radio DJ, ragazzi, c'è scritto ex membro del gruppo K-pop Blackpink, ma non è assolutamente vero. Quello che è successo, per chi non lo sapesse, è che Blackpink è un gruppo di 4 ragazze che fanno K-pop, e ognuna delle 4 ha scisso il suo contratto con YG Entertainment, l'agenzia che si occupava del, che si occupa ancora tuttora delle Blackpink. Quindi Rosie, Jisoo, Lisa e Jennie, come artisti individuali, non fanno più parte di YG Entertainment, ma il gruppo Blackpink esiste ancora, anzi ha un tour mondiale e un album in schedule per il 2025. Quello che è cambiato sono semplicemente le clausole contrattuali singole di ogni membro che non fa più parte di YG Entertainment. Insomma, una cosa complicata, ma neanche troppo, e chissà come mai ancora oggi su programmi anche autorevoli come Radio DJ hanno queste ondate di fake news. Ma non parliamo di cose brutte, parliamo della canzone, perché
è bella la canzone, è brutta la canzone, non ho capito questa cosa.
No, non parliamo di cose brutte, ma parliamo della canzone, che quindi
è bella
una cosa
la
bella.
Canzone.
Se ci pensi, il sillogismo funziona così, no? Comunque
perché adesso Bruno Mars me lo ricordo da Musical.ly quando avevo 13 anni, nel senso, non mi aspetterei mai un ritorno così spopoloso nel 2024 con una delle Blackpink.
Ma scusami, tu Talking to the Moon sai che cos'è?
Sì, è quella di Bruno Mars,
che è uscita tipo 2 anni fa. Bruno Mars è il re del pop odierno
di TikTok, però, cioè, nel senso,
di
io
TikTok, Uptown Funk è una canzone di TikTok,
ma infatti non l'ho mai più sentita. Cioè, quella che
sì,
mi ha appena nominato.
Ma perché non vivi da nessuna parte? Ok, vabbè, ragazzi,
io sono ovunque, da nessuna parte.
Abbiamo capito che la Fra vive nella sua bolla, guarda le sue cosine e basta, e non si preoccupa di nient'altro. E
perché
basta.
Va bene così.
Sì, certo, va benissimo. Comunque, tornando alla canzone, la canzone è una versione inglesizzata del termine up to, che significa in coreano appartamento. Di che cosa si tratta? È un gioco alcolico coreano, in sostanza. La leggenda narra che un giorno Rosé insegnò questo gioco a Bruno Mars, che quindi ha consentito a fare questa canzone con la cantante coreana. Il gioco in sostanza funziona così. Noi siamo in cerchio, figuratevi voi, voi ascoltatori e anche te Fra, figuriamoci in questa situazione. Ci troviamo in cerchio e facciamo apat, 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 apat. E poi
apat, apat, Fra anche tu.
Apat, 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 apat. Ok, io prima dico un numero da 1 a 10 e poi tutti quando finiamo di dire apat mettiamo, boom, le mani al centro del cerchio.
Ok.
E uno alla volta tiriamo su una mano, quindi 1, 2, 3, 4, finché non si arriva al numero selezionato. L'ultimo che tira sulla mano deve farsi lo shot. Questo è il gioco coreano, molto ludico, divertente, semplice.
Ci giocheremo.
Ci giocheremo, sì, sì.
Se la prossima mercoledì non ci trovate, esatto, sopra in radio, sì, sapete, sì, perché.
Se il prossimo mercoledì succederanno cose strane in radio, magari sentite parlare di modo molto sbiascicato, sapete perché.
Tra l'altro approfittiamo per dirvi che il prossimo mercoledì non ci saremo, essendo, esatto, la pausa delle lauree. Quindi in realtà sentirete soltanto Samu il 13, perché vi abbandono per una settimana, sì.
Godo.
Samu farà la sua puntata K-pop come al solito. Parlerà solo lui perché ha manie di protagonismo, quindi.
Certo, no, parlo solo io perché tu non ci sei. Non perché ho manie di protagonismo. Comunque,
ci credono tutti.
Comunque la canzone ce l'ascoltiamo dopo, perché voi, vabbè, la conoscerete già, sono sicuro. Ma così almeno la facciamo sentire alla Fra. Ma adesso volevo parlare anche di un'altra cosa che mi sta molto a cuore, ovvero lo scandalo della HYBE. Non so se tu sai che cosa è successo.
Non
magari
so nemmeno cosa sia la HYBE.
Allora, la HYBE è l'agenzia dei BTS, per capirci. Cioè, tipo una divinità. È praticamente una divinità in Corea la HYBE, no? E insomma è successo un po' un gran macello, possiamo definirlo così, perché Lee Chae-sang ha effettuato delle scuse pubbliche dicendo: chiediamo sinceramente scusa a tutti gli artisti dello staff e ai fans che sono stati colpiti dalla controversia dei nostri documenti di monitoraggio interno. In sostanza, che cosa è successo? Di che cosa parlavano questi documenti? Il 24 ottobre Min Hyun-pae, che è un parlamentare coreano, ha messo sotto i riflettori la questione di dei determinati Weekly Music Industry Report, dei report settimanali in cui l'agenzia commentava anche negativamente magari l'apparenza di determinati idol che non erano neanche sotto la propria agenzia. Insomma, denigrava un po' tutti, diceva: no, quello pesa troppo, quella
body
è
shaming, comunque anche danni, sì, a livello psicologico,
ma
immagino.
Ma non si tratta di body shaming nel tipo che io vedo la persona e la insulto, ma si tratta dei report settimanali di: questa idol è troppo grassa, tu non devi essere così. È proprio, cioè, marcare l'esempio sbagliato prendendo altri artisti di altre agenzie in modo che i tuoi artisti siano perfetti esattamente come li vuoi te. Cioè, proprio una roba veramente molto controllante, possiamo metterla
direi
così.
Proprio di sì.
Cioè, non si tratta solo del: no, guarda, tu hai messo su troppo peso questa settimana. No, no, no. Cioè, tu non devi fare così. Oppure: lei è troppo bella, lei mi fa,
cioè, addirittura troppo bella,
lei è troppo bella, lei è troppo brutta, lei ha fatto così, lui ha fatto cosà. Erano proprio report di questa cosa. Quindi molto molto accesa la questione. E Lee Chae-sang, come ho detto prima, ha fatto delle scuse ieri e, diciamo, ha un po' cercato di arrampicarsi sugli specchi dicendo che si trattava di una compilation di opinioni popolari e reazioni relative ai trend e ai problemi del K-pop. Insomma, diciamo che ha detto: guardate, non è una cosa che pensiamo esclusivamente noi, ma semplicemente erano delle compilation di quello che pensa la gente.
È un po' tipo il gatto che si arrampica sugli specchi, no?
Allora,
mettiamola così.
Noi non siamo qui, non siamo dei giudici, non vogliamo additare nessuno, come invece è stato fatto successivamente. Infatti dopo ve ne voglio parlare. Però è anche vero che comunque è abbastanza eloquente questa sua affermazione, no? Volevo dirvi anche che Sun Kang dei Seventeen si è espresso sulla questione dicendo che il nostro viaggio non è qualcosa che si deve giudicare a caso. Non si tratta solo di noi, ma anche di altri artisti. Non siamo oggetti che potete esporre liberamente. Ed è molto positiva questa cosa, che un artista, soprattutto in questo mondo molto complicato, si esponga e faccia sentire la propria voce. È già successo con Anni delle New Jeans, che è a processo in questo momento con la sua agenzia e sta facendo sentire la sua voce dicendo che non è stata considerata. Comunque questa crescita degli artisti sta avvenendo e Sun Kang ne è un esempio. Ma l'ultima cosa di cui vi volevo parlare è la questione Garam. Chi è Garam? Per chi non lo sapesse, in Corea esiste un gruppo che si chiama Le Seraphim, che sono 5 ragazze.
E abbiamo comunque parlato già più volte, Moreo, esatto. Quindi se ci seguite sapete di chi stiamo parlando circa.
Esatto, Le Seraphim in realtà erano in 6 inizialmente e avrebbero dovuto debuttare in 6 e questa sesta ragazza si chiama, ancora tuttora non è morta fortunatamente
non è morta e noi gliela auguriamo, Samu, ti prego.
Si chiama Garam questa ragazza, che è stata esclusa a priori dal gruppo. Pensate un po', ci sono dei documentari che parlano del periodo di trainee, di allenamento delle Seraphim, dove Garam è stata completamente esclusa, proprio sono tagliate le immagini del video, c'è proprio un taglio netto su Garam, si vede il braccio di qualcuno ma la faccia non si vede mai. E molte persone stanno insinuando, comunque stanno facendo...
Complottando.
Stanno facendo delle supposizioni sul fatto che l'esclusione di Garam dal gruppo Le Seraphim sia un qualcosa di un'operazione di marketing già in mente alla HYBE prima del debutto delle Seraphim. Insomma, un gran casino. Perché io vi volevo parlare di questo e anche del fatto di quello che abbiamo detto prima su Rosie, che è ex membro delle Blackpink tra virgolette, perché è veramente facile oggi fare fake news. Abbiamo visto l'esempio prima. Partire da un weekly report settimanale in cui si parla del peso letterale e della bellezza di alcuni artisti non può darci una prova inconfutabile del fatto che la stessa agenzia abbia complottato, abbia fatto un'operazione di marketing escludendo Garam dalle Seraphim ancora prima che lei debuttasse. È uno stretch che ci può stare, io posso capire da dove arriva, ma forse diventa un po' troppo esagerato. Non so, tu, Fra, che non sei nel mondo.
Sì, lo trovo effettivamente esagerato, nel senso che comunque si... Cioè, hai riassunto benissimo la cosa, Samu. Io penso di non dover aggiungere altro, nel senso che soprattutto il mondo del K-pop è un mondo di idol molto, molto, molto restrittivo.
Esatto.
Quasi tossico a volte. E che quindi ci sono cose che non stanno né in cielo né esatto. In terra, certi versi.
Quasi tossico, tra l'altro qualche giorno fa mi trovavo a messaggiare sotto un post di Anya, una content creator del K-pop, una porta in credito del K-pop, che con cui tra l'altro parlavamo del fatto di questo accaduto, e io chiedevo i documenti ufficiali della HYBE, perché purtroppo noi viviamo molto distanti dalla Corea dal punto di vista sia linguistico che culturale, quindi chissà cosa ci arriva. Cioè, il ragazzo legge il report, lo reinterpreta come vuole lui, poi manda un messaggio su un sito. Una persona americana, perché arriva tutto da lì, lo legge, lo interpreta a sua volta, lo traduce magari male perché non è un traduttore, poi arriva a un italiano che lo traduce dall'inglese, cioè chissà che cosa ci arriva a noi. Quindi, dato che Radio DJ dice che le Blackpink sono un ex gruppo e succedono queste cose, io direi che possiamo passare oltre a questo argomento. E abbiamo parlato prima di APT e ce la ascoltiamo ora.
Kissy face, kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel.
It's whatever, it's whatever, it's whatever you like. Turn this appetite into a club. I'm talking drinking, smoke free, party all night. Gumbe, gumbe, go, what's up?
I'll put it up.
di Rose e Bruno Mars qui su Radio Yulm, mercoledì, ragazzi, More C'è Radio, il Giappone a portata di radio, e direi che possiamo continuare su un filone invece più giapponese. Quindi, sì, visto che è periodo di Lucca Comics,
e visto che ce l'avete chiesto anche,
visto che l'hanno chiesto i nostri piccoli fans, ci hanno chiesto di parlare delle giochi di carte collezionabili. Allora, tornando un attimo a Lucca, noi vi ricordiamo che Lucca Comics inizia oggi 30 ottobre e finisce il 3 novembre. Beati voi che siete lì.
Sì.
Detto questo, vorrei anche ricordare che lì ci saranno gli autori di Food Wars. Solo oggi non sarà presente l'autore maschile per causa di forza maggiore, hanno detto. Ma se acquistate 20 euro di prodotti Food Wars, praticamente potete vincere il loro firmacopie. Questa cosa, Samu, non mi sta bene, perché io volevo il firmacopie senza doverlo per forza vincere. Però passiamo oltre, passiamo al gioco di carte.
Ma purtroppo si fa così. Guarda, io sono reduce anche, ma lo fanno in Giappone, sono reduce. L'anno scorso, non so se ti ricordi, che sono andato al concerto,
sì,
delle Hanabie,
sì,
le quattro ragazze giapponesi che fanno metal, le mie madri, e ho dovuto comprare una t-shirt per poter arrivare al meet and greet con loro.
Sì, però ci sei arrivato senza dover fare un concorso praticamente sul momento. Ma andiamo
quello
avanti.
No, però c'erano solo 100 magliette, quindi se la compravo dopo era un macello, perché non potevo fare neanche il meet and greet. Tra l'altro, piccola cosa super divertente, che un piccolo aneddoto, loro non parlavano minimamente inglese, per dire alla chitarrista che anche io suonavo la chitarra e che suonavo le sue parti ed erano molto difficili, ci ho messo tipo 5 minuti. Cioè, è stato fantastico. Quando provi a parlare di inglese ai giapponesi succede il macello.
Ok, ma tralasciando queste aneddoti o polemiche, ecco come le volete chiamare,
no,
un pochino, dai, siamo un po' polemici qua a Morio, adesso non l'abbiamo mai negato.
Sei polemica, no. io sono realista, oggettivo e artistico.
Sicuramente, ma dicevamo, a Lucca sicuramente una fiera grandissima, e potete trovare anche tutti quegli stand dei giochi più famosi come sono Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! E io direi di partire proprio da Pokémon, non però, ecco, stacchiamoci dall'ambito Lucca, ecco, parliamo invece di una notizia del 18 settembre, perché è stata inscenata una rapina a mo' di GTA praticamente.
Inscenata,
vabbè, no, è stata messa in piedi? Cioè, come lo vuoi dire?
Inscenata vuol dire, sembra che l'hanno fatta per finta.
Beh, però, cioè, adesso io non vorrei dire, ma hanno rubato 300 carte dal negozio di Enter the Battlefield, sì, che è la cooperativa che si occupa della distribuzione delle carte collezionabili,
sì,
di Pokémon.
Esatto. Quindi, delle tante corporative. È successo principalmente in Canada questa cosa, cioè in uno dei negozi di Enter the Battlefield, che è un negozio online pieno di roba. In Canada è successo a questa cosa, più precisamente in Ontario, e le telecamere di sicurezza fortunatamente sono riuscite a catturare diciamo l'immagine di uno dei due aggressori che ha sfondato la porta di ingresso e ha rubato le carte da un valore di almeno $150,000. Peccato che, diciamo, che questi non erano molto furbi.
Sì, ma $150,000, Samu, cioè, sì, è tantissimo, nel senso, voglio dire, che tra l'altro non è l'unico furto che hanno fatto, perché il 1 ottobre i due criminali si sono recati nel negozio OM Games per cercare di vendere le carte rubate,
esatto,
prima che li trovassero praticamente. Cioè, questa cosa ha del geniale.
Sì,
cioè,
sì,
che,
perché
per quanto non giustifichiamo queste cose assolutamente, però se lo guardiamo da fuori potrebbe essere la nuova trama di un anime.
Vabbè, diciamo che solitamente
Lupin, i nuovi Lupin.
Ma guarda che solitamente quando, cioè, uno ruba qualcosa lo fa per rivenderlo, se è un oggetto da collezione, per farci soldi.
Beh,
quindi,
ascolta, se io entrassi,
la prassi.
No, ascolta, se io entrassi ad esempio da Starshop, un saluto a tutti quelli di Starshop, e fossi un ladro, sinceramente, cioè, io le action figure me le collezionerei, non le rivenderei. Però sono ovviamente opinioni, ovviamente non andremo mai a rubare da Starshop, ecco, questo è poco, ma
quello su quello siamo poco d'accordo. Io ho 150.000 euro di action figure in questo momento, non so se me le terrei, però
sì,
ognuno,
ma pensa magari a trovare il Charizard, quello che vale milioni, ma mica lo vado a rivendere, me lo tengo per flexarlo.
Ci sta,
cioè, adesso
posso capirlo. E tra l'altro, per fare un sulto di quello che è successo di questa rapina, per farvi capire quanto è stata veramente comica la cosa, i due sono entrati nel negozio, hanno rubato le carte, le telecamere le hanno sgamati. Poi hanno messo le loro foto online. Questi qua sono andati in un altro negozio. Il tizio li ha riconosciuti, ha chiamato la polizia, li hanno fermati, li hanno cattati. Fantastico.
Mettere,
cioè,
le foto online, poi, cioè, è la cosa più stupida che un ladro potrebbe
fare. Ma non l'ha fatto il ladro, l'ha fatto la polizia, evidentemente, no?
Però non lo so.
Vai, tic, 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 il cricetino funziona.
C'è ragione. Vabbè, anche loro, no? Che si sono ritrovati magari la loro foto sui social, no? Perché magari giravano, no? domande non se le sono fatte, tipo di cambiare identità, no, scappare da qualche altro paese, non rivendere le carte in Canada, ma non lo so, in Messico.
Adesso hanno rubato comunque delle carte da un negozio che sia, hanno un valore inestimabile e sono molto belle, ma non penso che la sicurezza fosse trascendentale, non penso che fossero Lupin e chissà chi. Immagino che erano due ladrini da, non dico da quattro soldi, ma insomma, chi potrei trovare io nel mio paese natale, accedendo a un ghetto di 6.000 abitanti, probabilmente avrebbe fatto una roba del genere. non ci immaginiamo la rapina alla Joker, insomma, ecco. Ma
sarebbe stato bello, però, cioè sarebbe stato più emozionante da raccontare. Sì, così è un po' ironica.
Sì, così fa veramente ridere, nonostante la tragedia del fatto, comunque.
Che tra l'altro, tra le carte rubate c'erano anche quelle di Magic the Gathering, che riparte con le basi e i fondamenti per una nuova, diciamo, rivoluzione del gioco nel 2025.
Sì.
Perché, vabbè, a parte che si sono riusciti a costruire una fanbase vastissima, ma è comunque un gioco poco immediato per chi è un neo giocatore, e quindi si sta pensando rimodularlo in modo da essere più, tra virgolette, semplice, no? Per chi si affaccia a questo gioco per la prima volta. Tu, Samu, cosa ne pensi di semplificare un gioco di carte per renderlo più accessibile, immediato, così? Perché le cose saranno standard, cioè sarà, aspetta, cioè, leggo come citato dall'articolo: fondamenti rappresentava anche la spina dorsale del nuovo concept di formati studiato da Wizard per semplificare il mondo di gioco, e sarà legale in standard fino al 2029, con poi l'uscita del Beginner Box.
Mm-hmm. Allora, può essere una arma a doppio taglio semplificare un gioco di carte. Io sinceramente di Magic non sono un esperto, infatti oggi ci limitiamo a darvi le notizie delle ultime cose che sono uscite, perché questa espansione è molto grande, nel senso, io so come funziona il gioco chiaramente, perché sono un po' malato e quindi tutte le cose nerd le conosco praticamente, quindi, ma non ho mai giocato a livello esperto, quindi non vi saprei dire precisamente come influiranno nel meta questi cambiamenti, perché c'è stata quella carta che ha fatto. Però sicuramente semplificare un gioco che viene visto dai più come troppo complesso per essere iniziato, quando in realtà vi posso assicurare che non lo è, e smussare gli angoli di per far sì che nuovi giocatori si inseriscano, è sicuramente un qualcosa che può risultare positivo. D'altro canto, però, rischi che i fan più accaniti e quelli che magari giocano al gioco di carte proprio per la sua magari difficoltà o più complessità in relazione a altri giochi come possono essere Yu-Gi-Oh! O Pokémon, rischia di andarsene, perché dice: ecco, questo è diventato un altro gioco per bambini.
Sì, però è anche vero che il Beginner Box io sinceramente l'apprezzo, perché comunque adesso vi dico cos'è che potete trovare dentro. Ci sono due mazzi, due libretti con guida step by step, due playmat, punch out tokens e una ruota segna punti vita, con 10 dumpster packs. Cioè, comunque è un bel box per iniziare a giocare. E certo, se vogliamo parlare di spacchettamenti, ok, se ritorniamo un attimo a Pokémon, oggi è uscito su mobile il Pokémon TCGP. Che cos'è, Samu? È praticamente un gioco dove tu sbusti solo le carte Pokémon. È l'ora dello sbusto.
È l'ora del pacchetto che si apre. E che si apre.
Quindi questo inserto.
Dovevamo farlo anche noi.
Però adesso, dopo questo inserto canoro molto spontaneo, ecco. No, io adesso l'ho provato mentre stavo venendo qua. E è carino, nel senso che è soddisfacente. Cioè, tu puoi praticamente aprire proprio la busta. Ogni tot ore ti si ricaricano le buste. E cioè, scarti, e proprio ci sono meno carte, diciamo. Ci sono 5 carte dentro, quindi non come al solito con i pacchetti fisici. Però è una soddisfazione, nel senso. Cioè, i giochi di carte sono belli per lo sbusto. Poi c'è anche la parte giocabile. Però non so, quella cosa di sbustare, anche solo se non trovi nulla, è proprio soddisfacente, secondo me.
Dipende da come ti approcci al gioco. Sicuramente Pokémon, cioè, ecco, Pokémon lo vedo più visto come collezionare le carte, un po' anche Magic, cioè si pensi alle collezioni Alpha, certo, Black Lotus, certo. Alpha che viene a costare quasi sui 200.000 euro una carta oggi. E mentre Yu-Gi-Oh! Lo vedo più complice anche l'anime, essere un brand che si basa esclusivamente sulle carte, come invece Pokémon nasce dai videogiochi, poi c'è l'anime, lo sapete, insomma, non vi devo spiegare che cos'è Pokémon. E Magic invece ha un apporto artistico un po' più alto, perché i disegni delle carte di Magic sono tendenzialmente più artistici rispetto a quelli delle carte di Yu-Gi-Oh!, che invece sembrano quasi più pensate proprio per il gioco e quindi il combattimento tra due opponent, non mi veniva il nome italiano.
Stanno dicendo qua dalla... Stai, vieni qua, adesso abbiamo qua un ospite in radio. Dici, cosa volevi dire? Perché è giusto sentire anche le opinioni altrui di fan, perché se siamo qui tutti in radio, perché siamo tutti fan.
Quindi un po' competitivo, insomma, questo Yu-Gi-Oh!
Sì, allora, sicuramente più competitivo di Pokémon, almeno... Ecco, più competitivo ha una visione più competitiva. Cioè, quando uno pensa alle carte Pokémon, pensa allo sbusto, pensa alla collezione. Quando uno pensa a Yu-Gi-Oh! Pensa sia allo sbusto della collezione, però pensa di più al combattimento, all'anime che si basa interamente sui combattimenti tra le carte, quindi ha più un'impronta di proprio di battaglia, ecco.
Ecco, se vogliamo parlare di battaglie, no? Ritorniamo invece sul discorso Lucca Comics, nel senso che a Lucca sarà possibile sfidare al GCC di Yu-Gi-Oh! Mangaka 96,
mio padre,
Colossa,
mio padre,
Diegab,
mio padre.
Adesso Cheat non ne conosce neanche uno. Si scherza. E accettando la sfida, i duellanti riceveranno un pacchetto torneo OTS 26 gratuito e il premio sarà raddoppiato in caso di vittoria. Quindi durante i 5 giorni del festival sarà appunto possibile, a parte ricevere questi gadget e il playmat, ok? Quindi ti danno un po' di roba se giochi, cioè solo giocando, tu vai là e giochi, cose che poi non saranno più disponibili, ecco, su in altre modalità, in altre piattaforme, nel senso sarà soltanto per il Lucca, quindi affrettatevi a giocare con i vostri idoli, certo. Mettiamola così.
E quindi cioè, affrettatevi a giocare con i vostri idoli, ma proprio perché abbiamo parlato di Yu-Gi-Oh! Fino ad adesso, di giochi di carte in generale, ci ascoltiamo la sigla. Io ho fatto una vita, un'infanzia ad ascoltarla piangendo nel letto quando avevo 6 anni, perché è bellissima. E quindi tu cosa ne pensi?
Che penso che Giorgio Vanni faccia l'infanzia di tutti noi da sempre, quindi non sarai stato l'unico a piangere nel letto. E Yu-Gi-Oh! Giovanni, ragazzi, l'infanzia di praticamente tutti noi, ma abbiamo qui un ospite per la nostra rubrica di Ti insegno il giapponese e quindi diamo il benvenuto ad Anastasia.
Buongiorno, buongiorno, grazie per essere Insomma, grazie per avermi dato la possibilità di intervenire qua nel vostro programma. Sono molto curiosa e non so bene che cosa aspettarmi, e quindi adesso sono nelle vostre mani, assolutamente.
Okay, non ti devi aspettare assolutamente nulla, perché noi siamo
proprio, cioè, no, guarda, guarda, noi siamo un programma che è orribile, quindi adesso
non ci ascolta nessuno.
No, no, ma non fate pubblicità negativa.
Che
no,
tra l'altro, no, io non volevo dirlo, però con Locati, ragazzi, ci sono stati un bel po' di ascolti in post, soprattutto. Quindi sono molto molto felice, ottimo, e spero che ottimo, chi ci ha ascoltato con il professor Locati continui a seguirci.
Certo.
Ma detto questo, noi adesso insegniamo un po' di giapponese.
Ti insegno il giapponese.
Hadouken. Noi, visto che Anastasia, voi non lo sapete, ma è una delle prime tifatrici di Morio, nonostante lei non sappia nulla di questo programma, no? Però lei è stata una delle prime, no, a cui ho introdotto la cosa, ci siamo conosciute sempre in radio, quindi
sempre qua, sempre sì, qua, in una delle moltissime plenarie
di Radio Yulm.
Di Radio Yulm, esattamente.
Perché comunque non facciamo le finte capre, nel senso la tua voce si riconosce, è una speaker di Radio Yulm, ha fatto Break Yulm per molto tempo.
Il
e adesso
programma che vi tiene compagnia durante la pausa pranzo, dal lunedì al venerdì, mi raccomando.
Non ce la fa più, ormai è esaurita. Non vuole più.
È automatico, è automatico.
Okay. Beh, ma io direi che Anastasia, dopo aver sentito per tanto tempo Morio, ha deciso che vuole farsi un viaggio in Giappone, perché l'abbiamo appassionata,
perché
così
no,
tanto,
perché no,
che ha detto no, basta, io prendo e vado in Giappone. E quindi deve arrivare là e deve sapere, come si dice, tirare su i bagagli e mettere su i bagagli, no?
Quindi okay,
devi sapere come si trasportano e come si posano, ok? Non metti che proprio vai là, sei in aeroporto e questa frase ti può magari mai servire in Giappone. Quindi iniziamo proprio a come si dice, a dire, a insegnarti, ecco,
frase,
mi viene il termine
sì,
insegnare, a insegnarti come si dice prendere, trasportare, si dice motsu.
Oh, ok, allora motsu.
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 Ok, se invece vogliamo dire mettere giù, ok, diremo orosu.
Orosu.
Ok, okay. Non è che non è male.
Quindi proviamo a dirle tutte e due, su e giù. Era motsu, orosu.
Ok, quindi motsu, orosu.
Quindi motsu, cosa significa? Abbiamo detto?
È prendere.
Okay. Ok, e orosu?
Invece mettere giù.
Ok, quindi okay, se io invece ti dico bagaglio,
bagaglio,
okay, bagaglio, noi diciamo nimotsu.
Nimotsu.
Ok, quindi abbiamo motsu, orosu e nimotsu.
Motsu. Ho dimenticato la seconda.
Orosu.
Orosu, quindi motsu, orosu
e nimotsu.
Nimotsu.
Ok,
esatto. Motsu, orosu, nimotsu.
Esatto, okay. Cerca, questo è un consiglio per tutti gli ascoltatori che vogliono imparare il giapponese, eccetera. Il giapponese tende a non avere accenti.
Ok.
Quindi non motsu, orosu, ma motsu, orosu, nimotsu. È proprio
okay,
senza accenti e deve essere è molto
chill,
piatto il
sì,
giapponese.
Ok, ok.
Come proprio pronuncia.
Quindi se noi invece adesso dobbiamo dire le frasi complete, no? Quindi trasportare i bagagli, come lo diremmo secondo te? Prova a farci una tua ipotesi.
Beh, sicuramente dovremmo ripetere la parola sicuramente dovremmo ripetere la parola nimotsu.
Ok.
Che se non ricordo male voleva significare bagaglio.
Esatto.
E poi dovremmo ripetere uno dei due verbi che mi avete appena insegnato. E in particolare immagino sia il secondo verbo che no,
dico trasportare.
Ah, trasportare. Trasportare
Il primo.
Quindi
primo.
Motsu.
Motsu.
Bravissima.
Quindi, ok,
se io ti dico trasportare i bagagli, tu mi risponderai nimotsu wo homo. Scusa, nimotsu wo motsu.
Ok.
Mi fa questo, è uno
esatto,
scilingo.
Perché in giapponese funziona così: il soggetto si tende a mettere all'inizio della frase,
okay,
poi si mettono delle particelle, come ad esempio questa, che è wo, e poi motsu. Quindi nimotsu wo motsu.
Ok.
Quindi bagaglio, particella,
sì,
trasportare.
E poi il verbo alla fine.
Esatto.
Ok, capito. Allora provo a pronunciarle, a pronunciare la frase,
esatto,
assieme. Allora, abbiamo detto che in Giappone non ci sono gli accenti, come
bravissima,
ho fatto prima, quindi nimotsu wo motsu.
Bravissima.
Molto bene, molto molto bene. E io direi che facciamo l'ultima, che è mettere giù i bagagli, che è quindi nimotsu wo orosu.
Ok, con il termine che invece mi avete insegnato prima.
Esatto.
Sì, okay. Sempre quelli, non cambiano.
Sono sempre quelli. Ok, quindi in questo caso mettere giù i bagagli sarà nimotsu wo orosu.
Perfetto. Esattamente, io direi un applauso a Stasi che si è prestata a questa cosa. Ma noi non siamo giapponesi, quindi come ogni volta noi abbiamo il nostro amico già presentato nel primo episodio di Ti insegno in giapponese di quest'anno. Tu dovrai fare una semplicissima cosa, Stasi. Ok, perché tu non lo sai, non
ma che cosa mi fate fare? Che cosa mi fate fare?
Ah, io non adesso so se... ti insegnerà un giapponese il giapponese.
Ah,
esatto.
Ma allora noi ti chiediamo, questo giapponese ti ripeterà le parole che ti abbiamo detto noi, okay? E tu poi a una certa lui ti va repeat after me. Ok, quindi ripeti dopo di lui. E quindi tu dovrai ripetere quando lui ti va nimotsu. Ok, tu ti vai
dovrò ripetere
orosu, tu ti vai orosu.
Tranquilla che quando dovrai ripetere le cose ti verrà in mente.
Esatto, lo capirai tranquillamente.
Lo capirò.
Quindi noi ti lasciamo, Stasi, a questo nostro ormai compagno di viaggio giapponese. E vai.
Motsu, orosu, motsu, orosu. Repeat after me. Yeah. Motsu.
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 Orosu.
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 Nimotsu o motsu. Nimotsu o motsu. Yeah. Nimotsu o orosu. Nimotsu o orosu. Motsu. Orosu. Motsu.
Orosu.
Tanta roba. Perfetto. Ragazzi,
applausi della regia per favore per questo.
C'è stata anche una prestazione canora, cari ascoltatori.
Assolutamente. Questo è uno dei nostri fiori all'occhiello, secondo me. Può essere questa rubrica, e in particolare questa parte è sempre molto divertente, sia per noi che osserviamo il povero ospite in panico.
Esatto, seguire un tizio che poi il videoclip voi non lo vedete, ma questo qua è un tizio sul letto che si muove in squat mentre canta.
Esatto, fa tipo la crab dance e ti guarda con occhio ambiguo giapponese e ti dice... Oh, orosu. Cioè, è tutto un po'... È
però
tutto
è un motivetto che ti resta un po' in testa. Orosu, orosu.
Ma vero, ecco, scusa, Anastasia, io adesso te lo chiedo. Perché io, magari tu non sei una persona che impara molte lingue. Noi siamo...
Tu lo stai dicendo una che sta per andare in Erasmus tra un mese. Comunque, Samun, te lo volevo dire, però. Va benissimo.
Ok, ma infatti ho detto magari, non si sa.
Giusto, il condizionale.
E quindi voglio fare una domanda. Perché noi, arrivando, avendo passioni comunque dalla parte dell'Asia, le lingue non le conosciamo bene. E come ho fatto l'esempio prima, l'inglese tendono a non saperlo. Quindi sapere quelle piccole frasine a noi è utile. Io trovo che le canzoncine siano una cosa molto, molto utile.
Cioè,
tu cosa ne pensi? Cioè...
Allora, sono assolutamente d'accordo e ti dirò di più, anzi vi dirò di più. Nel nostro corso, così sponsorizziamo anche i nostri bellissimi corsi. Io frequento il corso di CIRP qui all'università.
Quelli che non si fila nessuno, sostanzialmente, perché siamo tutti a CMP.
È solamente uno dei due corsi più frequentati, però, come dice Francesca.
E c'è questo. Sono di più in CIRP che in CMP.
No, CMP non sono 530.
In CIRP sono di più, infatti.
Mentre Francesca controlla le statistiche degli studenti dell'università, io, ascoltatori, vi dico che al secondo anno del corso di CIRP c'è questo corso che si chiama Neuromarketing, e nel corso di Neuromarketing abbiamo studiato che l'audio e comunque l'ascolto delle canzoni all'interno non solo degli spot pubblicitari e quant'altro favorisce la, la memorizzazione di termini eccetera, quindi,
i jingle.
Sì, esatto anche, e quindi c'è tutta una prassi che riguarda il cervello, e adesso non tedierò gli ascoltatori con i nomi specifici come la corteccia e queste
la
cose.
La corteccia prefrontale. Poi non spoileriamo la frase.
No, io li sto facendo adesso e ne ho già le scatole piene, scusate ovviamente per tutti gli appassionati di neuromarketing e i professori, ma non è il mio ambito, ecco, mi occupo di Giappone, mettiamola così.
Esattamente, quindi confermo, e anche su base scientifica.
Anche su base scientifica.
Che tra l'altro anche senza base scientifiche, no? Se noi ci pensiamo alle elementari, l'alfabeto, come l'abbiamo imparato quello inglese? A, B, C, D, E, cioè queste canzoni.
Esatto. Ecco. E dopo 15 anni ancora
esatto. Fare lo spelling, non so, arrivare alla tu sei facile perché sei Anastasia, quindi quella A
era facile,
no, arrivi subito,
sì.
Io A, B, C, D, E, F, I, A, F,
no,
e Samu ancora peggio, no?
Io però usavo le canzoncine anche per le regioni. Io ho in mente questa mi manca. Scusate, non per le regioni, ma per le province.
Per le province?
Sì. Io ho in mente Gorizia Pordenone, Udine Trieste, Gorizia Pordenone, Udine Trieste.
Adoro.
Fissa in testa, ce l'ho.
Questo
da quando
per avevo... omaggiare la mia patria, perché ascoltatori, vengo dal Friuli. Non so quanti di voi.
Adoro.
Applauso
spero...
friulani.
Spero sempre di aumentare la quota di friulani qui alla Yulm, però. Purtroppo la maggioranza viene naturalmente dalla Lombardia, per cui...
Certo, aumentiamo la quota di friulani, ma adesso aumentiamo la quota musicale. Ci ascoltiamo Bank of Chicken degli Sleepwalking Orchestra.
Orchestra dei Bump of Chicken, tra l'altro autori anche se vi ricordate di come si chiamano, quella di Spy Family. Ve la ricordate quella della seconda stagione di Spy Family?
La sigla intendi?
La sigla, sì.
Oddio, il nome non...
Pontone ma che onka che stini, kit suzumo sui monka che te. E quella là è sempre dei Bump of Chicken, ragazzi. Cioè, adesso Samu non se lo ricorda, non gli piacerà Anya, cosa gli devo dire?
A me piace Yor. Cura Cura la seconda opening era.
No, no, non Cura Cura, quella di Ado. E poi c'era quella dei Bump of Chicken.
Allora la terza opening.
No, terza opening non è Ado.
No, la seconda opening è Cura Cura. Okay. L'ho cercato in questo momento. Vabbè, la va terza bene. Opening è, non c'è scritto il titolo, ragazzi.
Va bene, non lo sappiamo.
HD 60 fps, perfetto. Okay. Questo sarà il titolo della terza sigla.
Nel dubbio, però.
Family.
Perfetto. Questa canzone deriva da Dungeon Food, che vince il premio come miglior manga dei Harvey Awards. Quindi a New York negli scorsi giorni è stata annunciata la vittoria come miglior manga, opera di Ryo Kokui, che è il redattore... che è il redattore di Dungeon Food, appunto. E ricordiamo che la vittoria arriva dopo che Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto ha vinto il premio nel 21, 22 e 23. Cioè, quindi diciamo che è un po' stato un cambio di carte in regola.
Vabbè, ma perché quest'anno non c'è stato Chainsaw Man.
È giusto, quindi se non c'è stato...
quindi non poteva vincere.
Effettivamente, però, c'è tre volte vincitore Chainsaw Man e adesso arriva Dungeon Food, che tra l'altro non ho ancora visto, ma sono curiosa perché sta andando un sacco tra cosplay e vincite, cioè sta andando tantissimo. E...
speriamo che non sia sulla stregua di Chainsaw Man un agglomerato di fanservice e basta.
Te lo farò sapere, ma continuiamo sempre con gli awards, perché tra gli altri nomi candidati troviamo L'estate in cui Hikaru è morto, Berserk in versione Deluxe Edition volume 14, Atelier of Witch Hat e il libro della maledizione di Soichi. Tu ne conosci qualcuno, Samu?
Allora, sicuramente Berserk.
Ok, vabbè, è fin lì, però ecco, qualcuno so, Atelier of Witch Hat, lo conosci?
Allora, Atelier of Witch Hat l'ho sentito da qualche parte, però non sono molto in, devo essere sicuro, devo essere sincero. Tu, Stasi, invece? non se l'aspettava.
Allora, no, anch'io ho sentito, non ho letto né visto l'anime di Berserk, però quello è l'unico che mi suona familiare.
Ok, e invece ti devo un altro nome che ti suona familiare, ovvero Akira Toriyama. Se ti Akira Toriyama ti viene in mente qualcosa? Qualcosa su cui abbiamo fatto un episodio intero tutti a piangere?
Sì, esatto, me lo ricordo, purtroppo è stata la notizia di qualche mese fa e per cui sì. Questo mi è noto.
Quindi Akira Toriyama, autore di Dragon, per chi non lo sapesse, ma penso che tutti un pochino lo sappiano, verrà inserito come uno dei nuovi 5 membri nella Hall of Fame degli Harvey Awards nominati quest'anno. Quindi direi comunque, nonostante una sconfitta, ovvero la morte, una grande vittoria, ovvero questa.
Ci piacciono sempre questi paragoni che fa Francesca.
Io mi disallineo, cioè io mi scindo, mi dissocio e passiamo oltre. Passiamo oltre ad un'altra notizia, parlando invece di...
Siamo le lacrime ai miei occhi! No, è molto
io
bella.
Io non ce la faccio, perdonatemi. E parliamo invece del giubileo. Voi dite, ma cosa c'entra il giubileo? Perché parliamo di giubileo?
Tu, Sammy, andrai... Samu e Stasi, voi andate al giubileo? Ci andrete?
Non è qualcosa su cui ho ancora riflettuto, però grazie per la domanda.
Ok, io ci andrò Samu, e sono ancora più felice di andarci quest'anno, prego.
No, voi mi chiedevate perché il giubileo quest'anno, perché ne parliamo a Morio Show Radio, il Giappone a portata di radio, perché durante la conferenza stampa Monsignor Fischella ha presentato Luce, un personaggio disegnato dall'illustratore Simone Legno. Concepito con l'intento di riflettere la cultura pop particolarmente apprezzata dai giovani e che porta con sé un messaggio di speranza e accoglienza. Insomma, anche la Chiesa si sta convertendo.
Si sta manganghizzando,
convertendo all'animazione giapponese. Purtroppo, secondo me, non carpendone l'intento.
Insomma, è un personaggio molto carino, come è disegnato.
Mi sembra, cioè, un funko.
Come è realizzato.
Sì, è proprio un funko di sta bimba pellegrina che porta l'estetica del manga, ma ha degli stivali infangati dal cammino e il riflesso dei suoi occhi ha la forma di conchiglia, che è il simbolo del cammino di Santiago, oltre che la solita croce al collo, perché essendo un simbolo cristiano ci doveva comunque essere, perché sennò non sarebbe luce per giubileo. Certo. E tra l'altro, visto che abbiamo citato un sacco di volte Lucca Comics, verrà presentato proprio oggi al Lucca, cioè sarà l'esordio ufficiale. Quindi voi andrete a Lucca, ragazzi, voi che non state ascoltando Morio, perché sennò sareste in cosplay a Lucca. Quindi quando risentivete questa puntata, voi potrete dire: no, ma l'ho vista Luce a Lucca come partnership. Ecco, mandateci le foto al numero 3314138923, perché le vogliamo assolutamente vedere.
Certo, speriamo che comunque non si tratti solo di un'operazione di marketing, passatemi il termine.
No, guarda Samu, ti fermo subito, perché hanno detto che già l'industria del mercato giapponese sarà piena di acquisti di questa bambola. Così hanno detto, eh. Io non credo, però preferisco un Funko di Yami piuttosto che di Luce, senza nulla togliere a Luce. Però, ecco, passiamo oltre, passiamo direi alle anime preview, quindi alle nuove stagioni nel 2025. Ora, io ho segnato quelle che sono ormai ufficiali e quindi facciamo proprio un recap, proprio a mo' di elenco della spesa. E dopo Samu ti dico quante ne aspetto io, quindi tieniti il conto di quelle che aspetti tu, ok? E dopo ci confrontiamo. Allora, The Apocalypse Diaries Season 2, gennaio 2025, Solo Leveling, gennaio 2025, Sakamoto Days, gennaio 2025, My Happy Marriage Season 2, gennaio 2025, Dr. Stone Season 4, gennaio 2025, The 100 Girlfriends Who Really Loves You Season 2,
mi gennaio piace tantissimo già solo il titolo.
Ok. Gennaio 2025, Samu vorrebbe essere il protagonista. Comunque,
oh, yeah.
Unnamed Memory Season 2, gennaio 2025, Toilet Bound Hanako-kun Season 2, gennaio 2025, Honey Lemon Soda, gennaio 2025, Windbreaker Season 2, aprile 2025,
stragodo.
One Piece Egghead Arc, aprile 2025.
Ecco, posso fare un piccolo inserto? Hai detto One Piece, cioè lo sai ormai che quando dici One Piece devo entrare per forza.
Vai.
C'è stata una pausa perché è aprile. One Piece di solito va in onda settimanalmente, lo sapete comunque, o per chi non lo sa, va in onda tutte le domeniche, 20 minuti di puntata, ma si siamo presi una bella pausettina. Perché? Perché gli appassionati che lo sanno o chi non lo sa, il manga anche esso viene pubblicato settimanalmente e sono una ventina di pagine settimanali, mentre l'anime sono 20 minuti settimanali. Una puntata ricopre molti più capitoli del manga. Di conseguenza, se l'anime non si fermasse mai, si arriverebbe a un punto in cui si superano, ecco. E poi un'altra cosa, gli animatori dopo un po' muoiono, nel senso, una puntata a settimana di una qualità come quelle che stavano uscendo nell'ultimo periodo di One Piece era veramente tosta. Quindi una pausetta secondo me può anche giovare, anche perché essendo un anime, lo sappiamo, con un pacing molto lento, con tanti silenzi, tanti sguardi a volte inutili messi proprio per evitare di raggiungere il manga e per evitare di uccidere gli sviluppatori, perdonatemi, gli animatori che dopo non ce la fanno più. Secondo me qualche mese di pausa, anche per lavorare alla prossima puntata in modo più tranquillo, per lasciare al manga di andare avanti, è molto positiva. Anzi, molti più anime dovrebbero intraprendere questa strategia, questa tecnica.
Ok, quindi dopo questo, giustamente, come dice Samu, chiarimento, possiamo continuare con la lista della spesa con Fire Force Season 3, aprile 2025. Questo è lungo da leggere di nome, eh. I've been killing slimes for 300 years and maxed out of my level season 2, aprile 2025.
Va bene, io cioè non capisco come mai facciano questi titoli incredibili, però...
È un isekai sicuro, quindi, figurati.
Certo, slime.
Slime, sì. Isekai. Comunque, Devilman Cry, aprile 2025, Soshimin How to Become Ordinary season 2, aprile 2025, Tokyo Revengers season 4 nel 2025, non specificato, My Hero Academia season 8 nel 2025 non specificato, The Eminence in Shadow The Lost Icheos Movie nel 2025 non specificato, Gachacta in 2025 non specificato, Kaiju Number 8 Season 2 in 2025 non specificato, Chainsaw Man The Movie Rezzy Arc in 2025 non specificato. Samu, quanti ne aspetti?
Un po', sono un po'. Cioè...
Ti ho detto di tenere il conto, una cosa dovevi fare.
Sì, non l'ho fatto perché non c'avevo voglia.
Sei maschio. Facciamo così, adesso facciamo i sessisti.
Quanti ne hai nominati allora?
Non lo so, ma so che me ne interessano. So che ne sto aspettando 10.
10. E adesso ce li vuoi elencare di nuovo tutti?
Ma non le adesso, però col telefono.
A memoria,
davanti,
a memoria, ovviamente.
Solo Leveling, Sakamoto.
No, togli il telefono, togli.
Sì, non mi ricordo mai. Solo Leveling, Sakamoto, Dr. Stone, Hanako, Windbreaker, Tokyo Revengers, My Hero Academia, Gakucha, Kaiju 8 e Chainsaw Man. Questi sono quelli che aspetto io.
Immaginavo, guarda.
Fateci sapere voi quali aspettate al 331 14 38 923. Quindi vi aspettiamo di sapere se voi superate la quota di 10 o se restate a non me li ricordo già più come Samu.
E se aspettate Kaiju numero 8 e ritenete che Attack on Titan sia noioso, come ha detto Francesca,
non è che adatto un
rivedete i vostri, rivedete le vostre,
no, non hai capito nulla. Allora, io ho un action figure di Levi sulla scrivania, quindi non reputo Attack on Titan noioso. Io ho detto che l'ultimo arco narrativo animato è noioso, il manga è più figo da quel punto di vista, l'ultimo arco narrativo è più noioso in stile anime.
Certo, è bello Kaiju numero 8. Comunque,
no, è un battle shonen classico che mi distrae, però non mi fa scendere un po' i tre quarti, certo, nel senso, quelle vita, che non ho.
Certo, certo, la vita è difficile, non pensiamoci, pensiamo solo a fare le botte, bello. Comunque, arriviamo
a... posso pensare a fare le botte? Cioè, non
ci
ho capito,
sono affermazioni pesanti qui.
Cioè, non ho capito cosa avete contro...
Le frecciatine.
No, ma io adesso farei un inciso, no, su Venom, no, perché è la stessa cosa, ok? Adesso sai cosa c'entra. Allora, no, io vorrei dire che ci sono state lamentele per, non so, la trama un po' affievole, non si sono approfonditi i rapporti, così. Ma raga, ci sono simbionti che fanno a botte con umani e altre specie. Ma non vi va bene una roba in cui fanno solo a botte senza sviluppi troppo complicati?
Voi,
cosa avete contro le botte?
Non riuscite a percepire la tensione che si è creata all'interno dello studio di Yulmuno?
Ma no, ragazzi, io sono d'accordo con la Fra. Perché alcune cose fatte solo per menare le mani sono super divertenti. Ci stanno Chainsaw Man, è top per me, molto molto bello, devo dire. Però dall'altra parte dico che a livello artistico un'opera che ti fa ragionare su miliardi di cose non la puoi definire noiosa solo perché non si menano e basta e non ti fa sorridere lo splatter. Quello era il mio discorso di prima.
No, ok, però ti dico che nel manga è rappresentato meglio, obiettivamente.
Cioè, no, non esiste l'obiettività in una cosa che è stata fatta apposta della durata di un'ora, tagliando determinate cose per far sì che ci sia un pacing più adatto. Le frasi che devono dire sono quelle, e se non le dicono, mancano le cose. A te
sì, ma le
più
puoi dire,
va bene, ma
non
le è
che puoi dire di modo
sbagliato.
In modo, cioè, puoi dirlo, tu puoi dire Tatakae, oppure lui dice Tatakae, cioè, anche là è un modo di dire le cose, nel senso.
Sì, ma se io ho appena distrutto l'80% dell'umanità, sono distrutto, non dico Tatakae, ma dico Tatakae perché sono triste. Se ti manca l'empatia, non è colpa mia, ma ho fatto pure la rima e adesso andiamo via. Sono diventato un rapper e finiamo la puntata in via dell'università. Comunque, volevo fare la rima finale, non ci sono riuscito. L'ultima cosa di cui volevamo parlare oggi, divertentissima, piccola postilla alla fine. Due chirurghi sono riusciti ad operare un maiale a 9.000 km di distanza grazie a un controller della PlayStation. Ragazzi,
cioè, ragazzi, qui abbiamo detto tutto.
Esatto,
cioè,
abbiamo detto tutto. Mettetevi in ginocchio, pregate il DualSense perché sarà lui che vi salverà la vita da adesso in poi. Non saranno più i bisturi.
Vabbè, ma sarà il controller della PlayStation.
Esatto, sarà il DualSense. DualSense e anche
quindi
il nostro...
quando i nostri genitori ci dicevano staccati dalla Play che ti fa male, adesso sarà proprio la Play a salvarti,
esatto,
la vita, no?
Sarà la Play a salvarci la vita. Ed eccoci arrivati alla fine di questa puntata. Oggi è veramente fantastico. Oggi abbiamo tirato, le abbiamo sparate di tutti i tipi. Oggi è stato veramente divertente. Speriamo che vi siate divertiti anche voi.
Noi ringraziamo Anastasia per,
esatto,
essere stata,
grazie,
qua
a voi,
ad ascoltare questi inserti comici.
Ho ancora in testa il motivetto della...
Se te lo ricordi, cantacelo ora così.
Mozu,
perfetto.
Mozu. Sei portata a casa Mozu. Intanto sì, lei si è portata a casa Mozu.
Certo.
Quindi è un traguardo, ragazzi. È un traguardo. Detto questo, voi potete ascoltare questo episodio sul sito di www.radioyulm.it, sezione Morioci Radio. Vi ricordiamo di seguirci su tutti i nostri canali social: Instagram, Facebook e TikTok. Potete seguirci tutti i mercoledì dalle 15.30 alle 14.30. Ringraziamo la Franci in regia che sta imparando, ma è sempre bene averla qua perché, ragazzi, senza la pratica non ci siamo noi, non c'è nulla. E nulla, ragazzi, noi ci sentiamo la prossima settimana. Grazie Stasi, grazie Franci, grazie Samu, ciao a tutti,
ciao. Morio
Ciao Radio, il Giappone a portata di radio.